Voglio ringraziare, come dicevo, a nome di Ampas Emilia Romagna e la Regione per questa iniziativa, per l'invito che ci è stato fatto, l'azienda ASL di Bologna per l'organizzazione, ma soprattutto proprio per questo percorso, che certi sarà fruttuoso. Giuro che non ci eravamo messi d'accordo né con chi è intervenuto poc'anzi né con altri interventi precedenti, perché sono un po' in là all'intervento che pensavo di fare. Come operatore ovviamente autorizzato, non è che l'intervento vuole essere sui classici compiti dell'ente autorizzato che tutti conosciamo, ma un po' vorrei seguire questa china, diciamo, che già aveva portato la dottoressa Vinci, e anche richiamare un po' ciò che diceva la dottoressa Giovannini stamattina, cioè da una parte la famiglia che diventa, la famiglia adottiva, che diventa un po' il luogo di incontro di culture, e dall'altra parte anche i nuovi scenari. Ecco, io vorrei portare il discorso su questi aspetti dentro comunque a una cornice di adozione, cioè non stiamo parlando di famiglie migranti, perché può sembrare questo nel mio intervento, ma così non è, e affrontare la questione che l'avrei intitolata in questo modo: il lavoro interpretativo come contributo dell'ente autorizzato. Cosa intendo? Provo a vedere se in questa ora un po' triste per il pranzo, per i nostri stomaci, riesco a farmi capire. C'è uno scenario che cambia continuamente, ma cambia con i numeri che poc'anzi sono stati riportati, ma cambia proprio anche qualitativamente. Quali sono i nodi a cui faccio riferimento? Poi porto qualche esempio. Conosciamo poco o nulla i nuovi paesi, da 18-20, poi dopo possono essere 60-80, dipende se consideriamo stati, gruppi etnici, eccetera, ma li conosciamo praticamente nulla, quelli nuovi. Parlo proprio come enti autorizzati che hanno portato progetti in questi stati, ci sono stati permanentemente per anni, ma questo, lo sanno bene gli antropologi, non fa di noi capaci di interpretare i significati che stanno dietro a una serie di questioni. Nei paesi classici rischiamo invece di conoscerli per pregiudizio, cioè nel senso che l'adozione, per esempio nell'est Europa, nel centro-sud America, è un'adozione che è cambiata molto rapidamente, che comunque prevedevamo in questa direzione, ma che i bambini che oggi arrivano da questi paesi non sono i bambini di 6 anni fa, di 5 anni fa. La trasformazione è molto rapida, se provo a fare qualche esempio anche. E quindi, torniamo alla famiglia, le famiglie affrontano oggi delle questioni che anche dal punto di vista della ricerca sono poco esplorate, cioè, inutile che ce lo nascondiamo. Poi di solito con questi percorsi, quando non ci si conosce bene c'è poca fiducia, si tende a dare la colpa ai servizi, poi ai servizi agli enti, gli enti saranno i genitori oppure la scuola, insomma questo giochino della patata bollente che conosciamo. Qualche esempio, chi di voi diciamo segue le lezioni già un po' li conosce, però vale la pena riportarli dallo sfondo. C'è stato, anche al di là dell'aumento dei paesi, c'è comunque un'età media che non è troppo dissimile nel corso degli anni. Siamo passati da 5 anni medi di età dei bambini a circa 6, grosso modo, ma non è questo. È che i bambini di oggi vanno da un'età inferiore a un anno a 12-13 passa anni. Quindi la dispersione di caratteristiche tecnicamente, cioè il bambino che può capitare a una famiglia, non sta tra 4 e 7, cioè è un bambino spesso molto più inaspettato anche dal punto di vista dell'età. I rapporti parentali in questi paesi, ma in termini proprio di significato, sono multiformi. Intendo questo, essere fratelli per esempio, in termini di vicinanza affettiva, di distanza proprio, culturalmente sostenuta oltretutto dalle culture di appartenenza di questi ragazzi, di questi bambini, non è lo stesso in Bulgaria, in Brasile, in Congo, in Nepal. Spesso il nostro modo di affrontarla quando formiamo la famiglia, durante la preparazione, è quello di, lo facciamo ancora ma lo faremo, tenete conto che se si adotta nel centro Sud America, per esempio, può succedere che vi venga chiesto di adottare gruppi di fratelli, due in una famiglia, due in un'altra, e via di questo passo qua. Ma attenzione che questo modello non vale per la maggior parte del mondo, il resto del mondo, cioè non è così. In Nepal la distanza affettiva è di un altro tipo, o in Taiwan, no? È del tipo i fratelli si separano, che a noi, e il ribrezzo è il segno della premessa culturale in cui stiamo dentro, no? Ci sta dicendo a noi che noi siamo vicini alla cultura del Centro-Sud America e non riusciamo a darci una spiegazione che in qualche modo sia positiva per una scelta di questo tipo. I rapporti con le figure di accudimento non sono gli stessi in tutte le parti del mondo, sia in termini di quantità, ma anche in termini di qualità. Ci sono bambini che hanno molteplici figure di accudimento, non è che non ce le hanno, non hanno un attaccamento indifferenziato. È normale in quella cultura che si cresca in questo modo. Poi vogliamo chiamarlo indifferenziato nella nostra, va benissimo, insomma, no? Ma in realtà lui non la vive così, o lei non la vive in questa maniera. La preparazione di questi bambini all'adozione, cioè all'incontro con un'altra famiglia, è estremamente variegata, molto differente, nonostante le nostre fatiche, il nostro lavoro all'estero, e spesso è inesistente. L'idea di che cosa sia e come si debba comportare un buon genitore, per esempio, o un bravo bambino, nei vari contesti, è altrettanto differente in giro per il mondo. Il ciclo di vita familiare, ne abbiamo parlato stamattina e intendiamo, lo conosciamo, riprendiamo come i compiti di sviluppo, crisi e attese, nei vari posti del mondo non è lo stesso. Intendo dire, per esempio, che si diventa adulti in certe aree del mondo a 7 anni, a 8 anni, 9 anni, a volte anche meno. Provate a immaginare cosa significa questo per un bambino che è considerato positivamente ed adulto nel suo contesto, che poi viene da noi, viene inserito in ritardo in una classe con dei bambini addirittura più piccoli. La motivazione e anche la modalità della rottura dei legami è estremamente diversificata in molte parti del mondo. Pensate, abbiamo dei bambini che sono estromessi dalla loro cultura, dal loro gruppo, per stregoneria in Africa. Ma come lo affrontiamo questo? Ma non perché quando arrivano qua non si possa sanare questo, ma come affrontiamo il fatto che lui o lei è convinto che questo sia vero, soprattutto. Oppure come affrontiamo l'idea, anche se la stiamo riducendo, ma la riduciamo in realtà perché forse abbiamo paura, che una mamma in Nepal o in Taiwan poi consegni proprio figlio ai genitori adottivi. Allora, anche andando avanti in questa direzione, voi capite che ci sono questioni non tanto perché poi non è l'informazione solo, ma è ciò che noi proviamo e sentiamo di fronte a una cultura che fa delle robe di questo tipo, cioè la sentiamo come qualche cosa che può avere un senso, quindi sono capaci di accogliere cultura e quel pezzo di cultura che il bambino c'ha dentro, oppure la sento come una roba aliena che sempre, anche mentre il bambino sarà qua con me, io cercherò di tenere lontano. Anche l'idea culturale di adozione, culturale e individuale di adozione, è diversa nei vari posti del mondo, eh? Cioè l'adozione è una cosa nostra spesso e del meno della metà dei bambini dei paesi che hanno ratificato la Convenzione dell'AIA, perché c'è una tradizione che dura decine d'anni in cui abbiamo lavorato. Ma in Africa l'idea di adozione, intesa come rapporto affettivo, cioè diventare figlio di qualcuno con cui non hai un rapporto di sangue, non esiste. Perché ce l'abbiamo? Cioè non è che noi siamo stati molto diversi per molto tempo, eh? È un pezzo che abbiamo anche noi nella nostra storia, questo. Però non possiamo non farci conti con quest'idea. A volte l'idea di adozione è lontana dall'idea di famiglia. È un'opportunità, per esempio, in certi casi, di vita per il futuro. È un salvavita per i rischi locali, guerre ed altro. Altre volte è studiare per potercela fare. Altre volte è un viaggio per diventare più grandi. Altre volte è un intervento sanitario. Ma non perché non lo stima, perché c'era in testa nostro figlio quando arriva questa idea. Questi bambini spesso questa roba ce le dicono. Cioè, alcuni bambini quando hanno imparato, voi sapete che si impara in un tempo breve, 2 o 3 mesi, poco più se sono fratelli, la nostra lingua. A mio papà mi ha detto che io sono venuto qua a studiare, ma come affrontiamo noi con le famiglie questa cosa qua? Qua non c'è un problema di attaccamento, l'attaccamento è forte alle origini. Qua c'è un'idea di andare in giro per il mondo a fare altro, no? Oppure, provate a pensare a questo segreto, no? Non dovevo dirvelo che io ho 3 anni in più di quelli che in realtà ho, perché mi hanno detto che altrimenti voi non mi prendevate. In Africa affrontiamo anche questi aspetti, non solo in Africa. sono trasformazioni, solo qualche esempio, che sono piuttosto recenti. E queste trasformazioni in un mondo più piccolo, cioè con contatti più ravvicinati, ci fanno sentire il senso di estraneità, la distanza più forte. I cellulari, internet, le mail, Facebook, voi dite cosa c'entra? C'entra, perché alcuni bambini di 8, 9, 10 anni hanno un profilo su Facebook. Voi provate a costruire una famiglia per quel tempo che serve, soprattutto all'inizio, per costruire relazioni importanti, che è anche un elemento un po' privatistico, quando tuo figlio ti dice ma adesso io mi devo mettere in contatto attraverso Facebook o un SMS con mia sorella o con la mamma adottiva di mia sorella oppure con l'istitutrice, via di questo passo qua. Come affrontiamo questi aspetti? Sono aspetti diversi, sono aspetti nuovi, l'idea di confini familiari, ad esempio, che abbiamo sempre avuto, o si modifica o non sai come affrontare questi aspetti qua. E poi, non entro troppo nel merito di quella che è una questione importante, che comunque conosciamo, di quelli che sono i bambini con bisogni speciali. Cioè, praticamente con forme diverse, i bambini grandi dei paesi ratificanti alla Convenzione dell'AIA sono tutti bambini anche con bisogni speciali, particolari, ma molto importanti dal punto di vista relazionale e dal punto di vista sanitario. Lo sapevamo, ma adesso lo tocchiamo con mano. Cioè la Convenzione dell'AIA, se è vero che si tenta di far adottare giustamente un bambino nel proprio paese di origine, è anche vero che sono i bambini che ci dicono quando iniziano a parlare tu sei la mia quarta o quinta mamma. Allora è chiaro che un bambino con questa storia è differente, oppure un bambino che ha davvero dei problemi sanitari importanti, non è che ci vede poco, non ci vede quasi, non è che ci sente poco, non ci sente. Cioè quando abbiamo queste questioni da affrontare, le nostre famiglie vanno anche fermate, formate e preparate diversamente, no? Probabilmente rispetto al passato. Allora, questo elemento qua sembra che si stia presentando davanti uno scenario quasi impossibile, inaffrontabile. Io non credo che sia così, Io non credo che sia così. Ma riprendendo anche quello che si diceva stamattina, abbiamo degli strumenti e abbiamo, credo, la modalità per lavorare in un modo che sia più multidisciplinare per affrontare un mondo complesso. Il non dare per esempio per scontato è già un elemento importante, cioè fermarsi rispetto al giudizio, ma per esempio l'ente autorizzato che cosa potrebbe fare? Noi crediamo che come enti autorizzati, non è che sto eliminando il resto dei nostri compiti, però si possa mettere in campo quella conoscenza e comprensione letterale derivata dall'esperienza tipica, diciamo, poi dell'antropologia culturale, che così nasce con la presenza sul campo in posti altri dove tu non capisci il comportamento delle persone, e già adesso, proprio in questi termini, pur se per comprensioni minime, perché qualche volta è facile dire ma perché non fate di più, in realtà abbiamo delle, dottoressa Vinci sa bene, delle relazioni molto delicate da tenere in piedi, bisogna stare molta attenzione a cosa viene capito quando tu proponi qualcosa a un altro paese all'estero. Però adesso comunque, anche se per comprensioni minime, spesso noi siamo i maggiori esperti di quel contesto, poco, ma siamo i maggiori esperti. Di storie, di relazioni, di luoghi, ma soprattutto dell'intreccio di significato tra quelle storie, quelle relazioni, quei luoghi. Proprio per la frequentazione costante che i nostri volontari e i nostri operatori hanno. I rischi quali sono? I rischi un po', l'abbiamo già detto, vado molto velocemente, i rischi sono un po' quello che tecnicamente si chiama i rischi del riduzionismo, no? Il rischio che una disciplina o due in qualche maniera possa descrivere una complessità come questa. Noi crediamo che sia possibile comunque, non da una prospettiva etnocentrica, che io sento su di me, anche se questo lavoro lo faccio parecchi anni, spesso. Cioè, un po' come quando si mette una pallina all'interno di una tazza, noi tentiamo di decentrarci rispetto alla nostra idea di ciclo di vita familiare, di scuola, di bambino, eccetera. Poi un po' come in queste scodelle la pallina ritorna al centro. E un po' vogliamo mettere un po' come un letto di Procuste, appunto, questi bambini dentro la nostra idea, no? Ed è per questo che gruppi, poterne parlare, lavorare, ci permette comunque continuamente di decentrarci, di provare a pensare come prospettive altre, che non vuol dire che noi diventiamo loro, non abbiamo possibilità, possiamo stare tranquilli, no? Perché crescere in un posto, impararlo, comprendere è un altro tipo di operazione. però questo aspetto lo possiamo comunque affrontare tenendone presente. Come facciamo ad accorgerti che queste robe ci succedono? Ci accorgiamo che queste robe che ci succedono, queste un po' legate al riduzionismo e alla semplificazione, quando per esempio cominciamo a parlare, appunto, dicevo anche prima, di un bambino di 7 anni che segue le sorelle o vuol far da mangiare come adultizzato precocemente. E perché altrimenti, se è qualcos'altro, siccome questo qualcos'altro noi lo conosciamo, lo sentiamo estraneo, distante, come coppie, come operatori, oggi è proprio un po' questo il problema. Affrontiamo questioni nuove percependo proprio dentro un maggior senso di estraneità e di distanza, che se lo riconosciamo ci sta solo dicendo che siamo tornati come la pallina al centro, no? Questo è un elemento importante, esserne consapevoli. E dicevo, abbiamo delle opportunità. Le opportunità, e questo lo dico anche rivolgendo a noi come associazione, come enti autorizzati, è quello di provare a crescere un po' di più, al di là del fare, al di là dei progetti di sussidiarietà, in termini proprio di ricerca e studio sull'alterità culturale. Non l'abbiamo inventata noi, la possiamo utilizzare, voglio dire, ci sono degli aspetti teoretici. E questo che cosa ci serve? Ci serve perché, per esempio, un briciolo, un pezzettino piccolino di significato, per esempio per un bambino grande, connesso agli usi, ai costumi, alle abitudini, possiamo farlo nostro, condividerlo dentro le narrazioni che diventano il romanzo della famiglia, e perché possa poi emergere un senso coerente sia per i genitori sia per i figli, grandi o figli o piccoli che siano, perché per i piccoli non sappiamo nulla, ma non è che possiamo inventarci come si sta in Cambogia da piccoli, ce lo studiamo, noi lo capiamo, e quel pezzettino che ci mettiamo, questo nostro figlio è stato 8 mesi per esempio, deve essere coerente con la realtà, non è che è un'invenzione. E d'altronde dobbiamo imparare a ascoltare quelli più grandi affinché questo tipo di storia diventi una storia che io posso tenere dentro con un significato comune. Su cosa fare, ho quasi finito, come cambia un po' il post-adozione, come può cambiare? Di fronte a scenari di cambiamento di questo tipo, di cui ho portato solo pochi esempi, per gli operatori che lavorano con le famiglie probabilmente diventa indispensabile, per non lasciarle sole, condividere anche con loro un po' di più le fatiche, che sappiamo essere di questo livello, ma anche un po' di responsabilità. E ne abbiamo già parlato oggi con la modalità breve-lunga, chiamiamola così. La riflessione etica, dal mio punto di vista, è ancora più importante. Più del 50% dei bambini oggi, grazie proprio ai dati che avete visto dal dottoressa Vinci, sta avvenendo, arrivando comunque da paesi non ratificanti la Convenzione dell'AIA, che traduco per il nostro scopo di adesso, sono quelli che conosciamo meno. Allora, diventa importante la riflessione etica, perché le proposte si fanno alle coppie e alle famiglie. Dare per scontato che sempre l'adozione sia la risposta migliore non è a volte il meglio. In certi momenti, come durante questa formazione proprio voluta dalla Regione, può essere opportuno fermarci, riflettere insieme. Operatori che fanno riferimento a discipline diverse, certamente, quelle psicologiche, neuropsichiatriche, sociologiche, ma crediamo anche quelle etno-antropologiche, sempre di più. Sappiamo dagli studi precedenti del passato che la cultura non è mai stato un fattore di rischio rispetto al fallimento, ma lo scenario che si sta prospettando, dato che di scenario dobbiamo parlare, non sembra essere questo. E ci, come ultima cosa, proprio possiamo fare un contratto un po' più realistico con le famiglie. Non so quanto questo riusciamo, ma sento di dirlo. Fin da subito forse fare un contratto con le famiglie un po' più distante dalle loro aspettative, un po' più vero, ma ancora più rispettoso delle coppie e dei bambini che hanno il loro bagaglio. E in questo percorso non semplice, dal mio punto di vista, può essere che ne esca un tipo di famiglia che ancora oggi non sappiamo come sia, come sarà. Non abbiamo neanche i nomi per nominarlo, non sappiamo neanche come nominarlo, dico spesso, chi sono dal punto di vista parentale i genitori dei fratelli, dei figli, dei bambini che io ho adottato. Chiamiamoli, sono dei non parenti, no? Sono dei parenti, no? Allora che nomi hanno? Ecco, vorrei ricordarci però che in Africa normalmente queste figure hanno dei nomi. E quindi da questo punto di vista può essere che ci facciamo fatica, cioè non ci riusciamo ancora a immaginare questo, ma il risultato che ne esce sia inimmaginabile, ma non per questo credo meno. Grazie.